Collegati con Mattia Diletti, americanista, docente alla Sapienza di Roma, e con lui vogliamo condividere un po' di riflessioni sul secondo mandato di Donald Trump. Possiamo parlare degli abiti nuovi dell'imperatore. Donald Trump si è insediato ieri. I sostenitori che 4 anni fa avevano fatto irruzione a Capitol Hill e questo 20 gennaio stavano composti all'esterno, ma prima della cerimonia l'imperatore li ha arringati promettendo la grazia a quelli che sono stati processati e condannati per il tentato golpe. E poi ha promesso deportazione di massa dei clandestini che vivono negli States, la fine della guerra e il ritorno dell'età dell'oro. È chiaro subito che la propaganda elettorale di The Donald non finirà mai e la sua escape strategy di fronte al possibile fallimento di alcuni obiettivi dei quali potrà imputare alle forze oscure che minacciano l'America come sua consuetudine. Il presidente che si è insediato ieri, peraltro, è molto più forte di quello che prese il potere nel 2016. Allora era un outsider inviso alla maggioranza del suo partito. Oggi è il cavallo vincente che ha conquistato il GOP riuscendo a mettere insieme le anime sparse della destra statunitense. Trump si esibisce accanto a una manciata di suoi pari, i miliardari che affollano la sua corte e controllano il vero potere, quelle delle comunicazioni informatiche che possono garantirgli la durata. Quanto reggerà però il suo blocco sociale, specie quello della Rust Belt, che tanto contribuì al suo precedente successo? Unica europea alla sua corte, Giorgia Meloni, che tenta di accreditarsi come ponte tra l'America trumpiana e un'Europa schiacciata dal ricatto del friendshoring impostosi in questi anni e cardine delle politiche protezioniste statunitensi? Insomma, sono tanti gli interrogativi. Proviamo a girarli a Mattia Diletti, che ringraziamo per essere oggi ai nostri microfoni, con il quale vogliamo provare a capirne di più. Buongiorno Mattia Diletti.
Buongiorno.
Allora, da dove cominciamo? Noi, come dire, in qualche modo abbiamo accennato al fatto che Trump è stato capace, proprio con quel suo assalto a Capitol Hill, di dimostrare di riuscire a mettere insieme tutte le destre più estreme, ma normalmente non comunicanti le une con le altre, e che invece si ritrovarono in quell'assalto al Campidoglio di 4 anni fa, dal quale poi è ripartito all'insegna del complottismo più sfrenato, ma sicuramente è ripartito ed è riuscito a conquistare l'intero partito repubblicano, il grande vecchio partito, il GOP, come si autodefinisce. Ecco, forse potremmo partire da qui, se ti va bene.
Sì, allora, intanto io penso che nessuno di noi 4 anni fa credeva che Trump si sarebbe potuto ricandidare a qualsiasi cosa, perché era stato fiancheggiatore di un'azione eversiva, di un assalto al Congresso, e pensavamo che in qualche modo il Partito Repubblicano lo gettasse a mare, un po' come aveva fatto il vicepresidente Pence, che non si era piegato, diciamo, rispetto alla prosecuzione della conta dei voti. Il 6 gennaio era il giorno in cui doveva essere proclamato vincitore Biden, doveva essere ratificata la vittoria elettorale nei singoli stati al Senato americano. Invece, per una serie di calcoli e di errori che dovremmo capire meglio anche da parte dei democratici in questi 4 anni, Trump non solo è ritornato in sella, ma si è dimostrato ancora, motivo per il quale tutti non si sono inginocchiati a lui, si è dimostrato ancora il valore aggiunto elettorale per il Partito Repubblicano. Questa è la chiave, secondo me, una chiave in parte di, nel tempo, di acquisizione di trumpisti che si sono entrati nel Partito Repubblicano, in parte di assoggettazione a Trump, perché Trump è la carta con la quale vincere le competizioni elettorali.
Ma ecco perché a un certo punto il GOP ha valutato che fosse la carta giusta, e appunto nonostante Capitol Hill, nonostante i processi. Poi attenzione, Trump se n'era stato al sicuro, ben lontano, e dopo aver incitato ha taciuto a lungo su quanto stava accadendo, proprio perché voleva tenere il più possibile i piedi fuori dalla bagna, però certamente è stato implicato in tutto questo, qualche guaio giudiziario l'ha avuto, e non a caso adesso la sua prima promessa è quella di graziare tutti quelli che sono stati condannati in quell'occasione, insomma garantendo l'impunità per un tentativo di golpe durante l'insediamento del nuovo presidente. Robetta mica da poco, ecco, a naso.
L'elemento è quello che sostanzialmente noi siamo di fronte a una torsione antidemocratica e liberale di un grande partito, di uno dei due grandi partiti americani, perché è accaduto perché a conti fatti, molto pragmaticamente, come a volte capita in questi ambienti, si sono resi conto che non c'era nessuna forza interna che poteva contrastare Donald Trump nelle primarie repubblicane. Bisogna capire come mai le abbia fatte a piede libero, perché c'è stata una certa lentezza anche nel giudicarlo, ma questa sarà una cosa che si analizzerà secondo me col tempo e meglio in altri momenti storici. Però durante le primarie io mi ricordo perfettamente che venivano dati come vincenti rispetto a Biden qualsiasi candidato repubblicano, anche con numeri migliori rispetto a quelli di Trump, ma nessuno era in grado di vincere le primarie interne al Partito Repubblicano. Lì c'è stato un atto di realismo da parte dei repubblicani, che hanno scelto di sostenere un cavallo vincente a prescindere da questi elementi che abbiamo citato. Cioè, lì ha già concesso la grazia a 1600 persone che sono state insomma sotto giudizio o condannate per l'assalto a Capitol Hill. E ci sono state, mi pare, 6 commutazioni di pena. C'è un quadro in cui c'è una sorta di restaurazione del trumpismo che arriva senza nessuna particolare attenzione alle questioni che interessano la giustizia, il quadro è questo qui, e sarà un quadro che creerà ulteriori conflittualità, tensioni e stress sul sistema istituzionale, giudiziario, politico e sociale americano. Bisognerà vedere se questo stress test che subiranno le istituzioni americane porterà, come dire, a un rinculo a un certo punto e a una sorta, come dire, di qualche incidente di percorso che indebolirà questo approccio, oppure se si sfonderanno alcune porte. Ricordiamoci che questa maggioranza alla Camera, che è sì nettamente più trampiana nella composizione rispetto al 2016, è molto risicata, quindi c'è la volontà di Trump di portare a termine tutte le promesse di allora non compiute nel 2016, ma c'è anche in realtà una fragilità di maggioranza nel congresso che potrebbe danneggiarlo. Da questo punto di vista anche lui navigherà a vista, adesso andrà come un kamikaze in avanti cercando di raccogliere i più risultati possibili, vedremo cosa succederà le volte in cui si troverà o ad avere dei backlash legislativi, cioè delle cose che non vanno, oppure ad avere delle corti, perché questo accadrà, che rovesceranno alcuni dei suoi executive orders. Ieri ha firmato un executive order che sicuramente è incostituzionale, che è quello sostanzialmente che vieta di conferire la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti anche da immigrati illegali. Se nasci negli Stati Uniti sei automaticamente americano. Finirà sicuramente questa cosa di fronte ai giudici. Potrebbe finire un giorno di fronte alla Corte Suprema, e vedremo se la Corte Suprema ha cambiato così tanto, è diventata così trampiana da
negare uno dei fondamenti identitari degli Stati Uniti.
Esatto, quindi queste cose le vedremo via via, cioè vedremo, lui spingerà sull'acceleratore il più possibile, vedremo via via che cosa succederà nel sistema politico americano, nel conflitto politico americano, quando arriveranno i nodi al pettine, cioè ci saranno le sentenze, ci saranno gli scontri al congresso, eccetera eccetera, e vedremo fino a che punto, fino a che livello di illiberalità si spingerà il sistema politico americano effettivamente.
Questo sarà interessante da verificare. Io farei un piccolo passo indietro, perché a un certo punto il Partito Democratico, resosi conto che Biden non aveva nessuna chance, sia pur faticosamente lo ha scaricato ed ha puntato su Kamala Harris. Ecco, Kamala Harris ha perso, nonostante in un primo tempo avesse dato segnali, almeno così dicevano le statistiche, di rimonta nei confronti di Trump. Ci sono alcuni analisti che sostengono che Kamala Harris abbia perso le elezioni perché, come dire, una sorta di misoginia dominante all'interno di una parte significativa della popolazione afrodiscendente abbia fatto sì che una candidata afrodiscendente ma donna fosse incompatibile. E altri sostengono anche che sia dovuto alla scelta di sostenere Israele nella guerra contro Hamas e quindi essersi inimicato la comunità di discendenza araba negli Stati Uniti e parimenti non aver comunque soddisfatto le esigenze della comunità ebraica. Ecco, questi elementi sono autentici o sono chiacchiere giornalistiche?
Allora, quando si perde un'elezione o si vince un'elezione con 150 milioni di persone che votano, le ragioni sono sempre multiple, ovviamente. C'è un concorso di colpe del Partito Democratico, anche questo bisogna analizzare con calma, che riguarda diversi aspetti di questa storia politica recente. Allora, il tema della misoginia, alla fine dei conti, le analisi del voto post-elettorali ci hanno mostrato una geografia un po' diversa rispetto a questa idea che siamo stati maschi afroamericani ad abbandonare il Partito Democratico. Sono stati soprattutto i maschi giovani, spesso ispanici e con un livello di istruzione basso, quelli che hanno avuto comportamento di voto diverso rispetto al 2020. Cioè, c'è stato sicuramente anche un elemento misogino che ha caratterizzato sia il voto del 2016 che quello del 2024, in cui Donald Trump è stato particolarmente efficace nel costruire questa specie di subcultura maschile da spogliatoio, in cui ci si dice: ma noi maschi non possiamo più dire né fare niente, siamo sempre trattati come colpevoli, non è colpa, insomma. In questo lui è stato particolarmente efficace anche nelle sue uscite presso certi podcast, in particolare alla Joe Rogan, eccetera eccetera. Però la questione è molto più articolata, nel senso che questi sistemi democratici sono sotto c'è un disincanto e una delegittimazione, disincanto popolare, una delegittimazione dei sistemi democratici molto seria, va avanti da anni, e negli Stati Uniti in particolare della crisi del 2007-2008, in cui il governare di per sé, come dire, una cosa che ti indebolisce, come è accaduto a Trump nelle elezioni del 2020, e Biden non ha saputo, come dire, garantire alcune cose che aveva promesso. C'è una percezione più che reale di perdita di potere d'acquisto da parte della classe media e delle classi sociali, dei lavoratori, eccetera eccetera, ma c'è stato anche, un raffreddamento, una mancanza di entusiasmo comprensibile da parte dell'elettorato democratico che non ha votato, e in più di nuovo Trump è riuscito a galvanizzare come se fosse una falange una parte consistente del suo elettorato, con in più questa cosa che dobbiamo ormai dare per acquisita nei sistemi democratici, che le campagne elettorali si possono costruire con totali, assolute e reiterate bugie che diventano realtà, in questi repubblicani sono dei campioni. Noi siamo in un'altra fase ormai della gestione delle campagne elettorali, in cui tempo fa la chiamavamo post-verità, ora siamo nella costruzione di realtà parallele. Questo non è un elemento secondario.
Credo che non sia un caso che alla sua corte ci fossero i maggiori rappresentanti di quell'industria che si occupa appunto della comunicazione di massa, dei social, eccetera.
Sì, poi lui abbiamo avuto qui uno sposalizio che è stato evidente fin dal principio, è quello di Musk, che ha trasformato la sua piattaforma in un esperimento anche di campagna elettorale, che alla fine serve soprattutto più che a confondere gli incerti e a galvanizzare il proprio campo, ma anche nel produrre poi una serie di nozioni, di informazioni che girano anche su un pubblico di lettori che spesso è molto poco informato. Noi abbiamo persone che magari di trampiano hanno un 15% nel loro sangue, ma che poi alla fine in questo marasma comunicativo e adducendo anche delle colpe che l'amministrazione Biden ha avuto, però hanno deciso di votare perché il tema era l'aumento dell'inflazione, comprensibile, senza valutare ovviamente quanto danno si possono essere arrecati votando Trump, perché insomma ci sono politiche che danneggeranno pezzi importanti di società americana da adesso in poi. Insomma, quindi siamo anche da questo punto di vista in una terra incognita in cui le campagne elettorali e la realtà di cui si discute si costruisce in un modo diverso, che è basata soprattutto sulla capacità di costruire enormi quantità di informazioni, di presenza di temi e candidati nella rete, quasi a prescindere da quello che viene detto, no? Si crea un muro di presenza. E sì, questi ambienti, insomma, è una serie di in questo momento questo pezzo di corporation americane ha deciso di sostenere un presidente che deregolamenterà e ridurrà le tasse ai ricchi. Non è che i democratici abbiano fatto delle scelte bolsceviche in termini di politica economica, però sicuramente avevano reintrodotto una maggiore, come dire, attivismo pubblico, un po' più di regolamentazione, e cominciavano a esserci delle scaramucce serie sulle questioni dell'antitrust e degli oligopoli. Tutto questo salta adesso.
Indubbiamente. Quindi sostanzialmente la funzione di esaltare, diciamo, la propria parte fa sì che in un paese in cui pochissimi tradizionalmente vanno a votare, fa sì che qualcuno si muova e a votare ci va. Ecco, quindi sostanzialmente non è tanto attrarre consensi altrove, ma attrarre consensi in quei settori che trovano elementi di interesse nelle proposte trampiane o quantomeno nella attitudine, nella postura di Trump, e quindi adeguatamente sostenuti da una campagna che va in questa direzione sono stati indotti ad andare a votare in questa occasione. Questa sostanzialmente potrebbe essere in qualche modo la conclusione di questa prima parte del nostro ragionamento. Ma un'altra domanda che io volevo farti è: ma quanto reggerà il blocco sociale che tanto contribuì al suo precedente successo? Perché io penso soprattutto a quella Rust Belt percorsa in lungo e in largo in occasione delle elezioni del 2016, che fu uno degli elementi di sostegno, quella parte di classe operaia tradizionale che però poi nei fatti si colloca più nella classe media che che vedeva perdere i propri spazi, vedere scomparire il proprio spazio, e quindi sperava in questo sogno di reindustrializzazione degli Stati Uniti, che come tutti gli altri grandi stati hanno delocalizzato, spostato e chiuso le grandi produzioni manifatturiere che avevano caratterizzato l'epoca fordista e che invece poi sono scomparse. Ecco, questa è la prima domanda che mi sentirei di farti su questo argomento.
Allora, noi dobbiamo intanto tutti immaginare che Trump resterà altri 4 anni, meno di sorprese che a questo punto insomma, dovrebbe restare in sella altri 4 anni e a meno che non riesca in questi 4 anni a costruire, come dire, un'idea di una dinastia politica, una sorta di dinastia politica che possa succedergli, per cui si riesce veramente a creare, come dire, una sorta di magia di famiglia reale, per cui ci va qualcuno dei suoi figli, una parente, non lo so, insomma, per 4 anni. Io penso che nella mentalità clanica della famiglia Trump quello che è importante ora in questi 4 anni è massimizzare la propria posizione di dominio anche in termini economici, appunto perché è un clan anche economico. Trump penso voglia passare alla storia per qualcosa, capiremo esattamente per che cosa, però c'è il tempo per deluderli di nuovo, insomma. E la delusione poi spesso porta appunto ad astensione, e a volte ci sono dei momenti in cui, perché poi si tratta spesso, insomma, sono gli stati della Spezia, sono stati in cui si vincono le elezioni per poche decine di migliaia di voti, in cui l'America è divisa, gli stati sono divisi a metà, quindi, come dire, si vince sempre, ci sono ormai 2 pezzi di America, c'è sicuramente una parte di ceto bianco, ceto medio bianco, un ceto medio, diciamo, discendente in qualche modo, che chiede una sorta di protezione anche identitaria e di esclusione degli altri, diciamo, dalla partecipazione al sogno americano, cioè degli immigrati, delle classi, di nuove classi ascendenti, insomma, però c'è poi questa forza di riuscire a costruire un'identità culturale attorno a cui galvanizzare una parte di elettorato con nazionalismo, eccetera, eccetera, insomma, l'identità contano, dopodiché questa America non starà meglio fra 4 anni. La deindustrializzazione del paese è stata feroce negli anni dell'amministrazione Bush, che sono stati quelli subito successivi all'ingresso della Cina nel WTO. In realtà già da Obama si è fermata, non è mai tornata a quella di prima, ma già dai tempi di Barack Obama si è, in qualche modo, il trend si è invertito, pur non tornando alle dimensioni, diciamo, non potendo tornare indietro veramente a quello che era l'America 20 o 30 anni fa. C'era già stata un'altra ondata di deindustrializzazione negli anni 70-80. Secondo me quello che dovremo vedere è quanto sarà possibile che si squagli il sogno trampiano, insomma, in questi cicli brevi della politica. Bisogna vedere poi se i democratici saranno capaci di costruire una cosa diversa da quella che hanno prodotto fino ad oggi, perché in qualche modo Biden è stato un rimandare l'evoluzione del Partito Democratico in qualcosa di diverso. Adesso vedremo cosa accadrà, perché c'è anche una grande conflittualità da parte dei democratici, che devono costruire un'offerta politica che almeno in parte risponda anche all'elettorato di quelle aree che sono decisive per vincere le elezioni, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania.
Staremo a vedere. Un'altra domanda. L'unica europea alla corte di Giorgia Meloni, che tenta di accreditarsi come ponte alla corte di Trump, è stata Giorgia Meloni, che ha tentato di accreditarsi come ponte tra l'America trampiana e un'Europa che oggi appare schiacciata dai ricatti di Trump rispetto all'aumento della spesa militare fino al 5%, la minaccia di uscire dalla NATO, che però invece resta presente con le proprie basi militari all'interno della gran parte dei paesi europei, e contestualmente dai ricatti del friendshoring che si sono imposti in questi anni e sono diventati il cardine delle politiche protezioniste statunitensi.
Sì, ma rispetto all'Europa noi siamo quelli veramente messi peggio, cioè siamo quelli che abbiamo più da perdere in questa vicenda, perché abbiamo da difendere, come dire, intanto la possibilità di continuare a vendere merci negli Stati Uniti, e su questa base noi usciremo per forza peggio, insomma, non ne possiamo uscire, come possiamo uscire meglio. Secondo me, siccome Trump è uno che capisce, come dire, quasi è una mentalità da bullo, diciamo, l'Europa dovrebbe avere una forza che non ha. Questo è il punto, secondo me, banalmente il punto è questo, e quindi noi siamo sicuramente soggetti ad una possibilità di divide timpera e di pressioni di Trump, paese per paese, che agirà in questo modo, quasi come se non esistesse l'Unione Europea, in cui non, ho difficoltà a vedere una forza dell'Unione Europea nel gestire i rapporti con Trump. Questo mi sembra, nel breve e medio periodo, mi sembra questo il quadro, non ne vedo molti altri.
No, ma per carità, Trump tra l'altro ha invitato solo Meloni e gli altri non li ha invitati, non ha invitato nemmeno le istituzioni europee, con un segnale forte e chiaro in che direzione sta andando. D'altra parte, il giovanotto non è uno che si distingua per raffinatezze e sfumature, questo è un dato di fatto. Certamente segnali di sofferenza ci sono stati in tutti questi anni di guerra tra Ucraina e Russia, pagati in buona parte anche da un'Europa che non aveva nessun interesse allo sviluppo di questa guerra, visto i legami in termini di approvvigionamento energetico che avvenivano da tempo con la Russia, specialmente per quello che riguarda il gas. Quindi la partita ormai è aperta da diversi anni, non soltanto adesso. Staremo a vedere quando questa minaccia di Trump di imporre un 5% di spesa militare a paesi che già hanno aumentato significativamente il proprio investimento militare ai danni di quello che serve per le popolazioni locali a livello interno, quanto i governi europei di qualsiasi colore riusciranno a reggere. Mi sembra un po' questo uno degli aspetti più significativi da questo punto di vista. Tu come la vedi?
Sì, la vedo in questo modo. Io purtroppo devo lasciarvi tra poco perché ho un altro collegamento.
Certo, lo sapevamo.
Sarò su questo. Io vedo, sulla questione russo-ucraina, io non sono abbastanza esperto da capire cosa succederà sul terreno, perché quello che immagino è che, come dire, la volontà politica non può distanziarsi dal fatto che qualsiasi soluzione è una soluzione che durerà, insomma, che porterà comunque ancora un prolungamento, immagino, di mesi del conflitto, e anche il mantenimento di una sorta di conflitto a bassa intensità. Io mi chiedo, la mia vera domanda è se Trump abbia una strategia per, tra virgolette, non regalare Putin alla Cina. Questa mi sembra la questione. Di certo non vedo nessun vantaggio da parte dell'America a che gli europei ricostituiscano il rapporto economico, che significa soprattutto, appunto, legato all'energia, con la Russia, di un periodo precedente. Cioè, mi sembra che il nemico numero uno di Trump sia la Germania. La Germania è quella che ci ha perso di più. In qualche modo noi italiani, tutto sommato, ce l'abbiamo fatta a differenziare un po', no? Le nostre fonti di approvvigionamento. I tedeschi sono usciti molto peggio. Io non sono un esperto di geopolitica o di geoeconomia, insomma, sono tutte cose che, come dire, insomma, ci vuole una certa conoscenza del quadro attenta, però mi sembra che non vedo, come dire, nessun motivo per cui l'America dovrebbe tornare allo status quo precedente ricercando la pace con Putin, francamente.
Sì, no, per carità, l'Italia ha differenziato un po' di più, però a prezzi altissimi, in costruzione di rigassificatori, rapporti con paesi improbabili, vendita d'armi a paesi altrettanto improbabili, insomma, politiche decisamente spregiudicate e violente. Però staremo a vedere. Io nel frattempo ti ringrazio moltissimo, moltissimo per questo tuo intervento, e alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.